Buongiorno a tutti, bentornati all'ascolto di Press Corner nell'edizione di Massiano Montens della redazione di Radio Città Aperta. Oggi è 15 gennaio, sapete ormai che sono ripresi quindi i lavori anche della nostra redazione. Questo è l'angolo, è il momento per le notizie a piede libero dal lunedì al venerdì, come ogni mattina dalle 9.40 fino alle 10, per un commento un po' sugli approfondimenti di quello che ovviamente andiamo a cercare in giro, ma oppure sono gli eventi che ci dettano anche il da farsi mattutino. E certamente in questi giorni ci sono tanti cambiamenti, insomma basta pensare alla ormai prossima situazione in itinere del governo italiano, con queste alleanze abbastanza strane, ma noi da questo cogliamo soltanto come spunto, no, i movimenti di questo Matteo Renzi, l'ultimo comunista, vorrei chiamarlo così, ma ovviamente come provocazione. Perché? Perché invece l'argomento di questa mattina ovviamente invece un'anticipazione a quelli che saranno poi i festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita proprio del Partito Comunista, per la scissione, la famosa scissione di Livorno del 1921. È un momento in cui se ne parlerà tanto e io sto cercando di fare insieme a voi così un piccolo excursus di quello che è stata, insomma, l'origine di quello che è oggi la sinistra, se vogliamo. Ovviamente in 19 minuti, 18 minuti è abbastanza difficile, però insomma sapete che il Partito Comunista Italiano è stato fondato appunto il 21 gennaio 1921 a Livorno, con questo nome Partito Comunista d'Italia, e nasceva appunto 100 anni fa. Fra altre cose, settimana prossima forse cercheremo anche di intervistare il direttore della Cineteca di Bologna, Gianluca Farinelli, che stanno proponendo un documentario che andrà in onda ovviamente in streaming il 18 gennaio, proprio su un documento, straordinario documento d'epoca, che in qualche maniera riassume, no, Uomini e Voci del Congresso Socialista di Livorno, custodito da questa cineteca e grazie alla copia depositata dalla documentarista Cecilia Mangini. Quindi comunque ve ne daremo conto come redazione. Dicevamo quindi la nascita di questo partito. Tutto ebbe inizio da uomini di cui oggi ovviamente ricordiamo i nomi nobili e che sarebbe opportuno forse andarsi a rileggere, e questo è quello che faccio io anche in questa versione di Press Corner, che andrà poi anche in onda sul sito, linkarvi anche i siti di questi documenti importanti. Parliamo di Antonio Gramsci, per esempio, che l'8 maggio 1920 segna una delle tappe fondamentali con la sua mozione scritta da lui e anche poi interpretata e presentata dalla sezione torinese del Partito Socialista. Lui aveva un'idea che era in quel momento in contrapposizione all'idea di Amedeo Bordiga, che era già convinto di una scissione. Gramsci però, insieme poi vedremo ad altri personaggi importanti come Umberto Terracini e Palmiro Togliatti, pensavano invece che una scissione minoritaria potesse creare problemi al socialismo e il comunismo quindi in Italia, e quindi questi ultimi due, appunto soprattutto Terracini e Togliatti, insieme appunto a Gramsci e a Tasca, puntavano a un radicale rinnovamento dall'interno del Partito Socialista, che però lo ponesse ovviamente in riga con i 21 punti dell'Internazionale Comunista, perché il Partito Socialista Italiano in quel momento aveva aderito a tutte le internazionali ovviamente socialiste e comuniste sovietiche, la prima, la seconda. In questo momento era in vigore la terza internazionale comunista, che in qualche maniera doveva essere adottata dai partiti di sinistra europei. E Gramsci criticava aspramente quindi la linea di un partito socialista che vedeva i compagni rappresentare ormai prospettive parlamentari piccolo borghesi, volte ormai anche alle conquiste elettorali che erano importanti per gli uomini che volevano stare e volevano avvicinarsi ai governi, magari con il Partito Popolare dell'epoca. Questo atteggiamento non era assolutamente in contrasto con la strada di un divenire rivoluzionario, che era anche apprezzata, guarda caso, da quel Lenin che faceva parte ovviamente del congresso del Comintern che a Pietrogrado, che si tenne poi subito dopo a luglio posò la mozione torinese, criticando aspramente invece la corrente di Bordiga. Quindi vedete che tutto questo si incastrava, no, in una situazione dove chiaramente si viveva ancora, e anzi all'inizio soprattutto, di tutto ciò che era stata la rivoluzione russa. Questo importante incipit subito dopo vide anche, prima di arrivare proprio alla rottura definitiva, una possibilità nel 17° congresso socialista, poco dopo, la possibilità di trovare appunto un'unione fra queste due correnti. Questa possibilità ovviamente venne discussa ampiamente, lungamente e anche aspramente, però poi successivamente non trovò per niente una sintesi, e appunto ecco che in qualche maniera si arrivò a quella che definiamo e che ricordiamo come la scissione appunto di Livorno. Come si realizzò questa scissione, gli stessi Gramsci e Togliatti espressero più tardi un giudizio abbastanza autocritico, e in effetti nel breve periodo essa contribuì a indebolire ulteriormente poi la capacità ovviamente di resistenza al proletariato, che comunque continuava in gran parte a fare riferimento anche al Partito Socialista, anche se appunto la scissione avvenne proprio perché la corrente invece all'interno del Partito Socialista, la corrente quella rivoluzionaria, quella che voleva aderire totalmente alla Terza Internazionale Comunista, era stata maggioritaria. Questo portò poi nello sviluppo dei primi passi del partito, chiaramente anche a delle difficoltà, perché si andava verso le leggi speciali, verso il fascismo, e quindi nel 1926 tutti i partiti sindacati poi vennero dichiarati illegali, e anche il Partito Comunista d'Italia venne parzialmente decapitato, i dirigenti imprigionati, basta pensare ai 10 anni di prigione che lo stesso Gramsci dovette subire e dalle quali purtroppo non si riprese più, perché nel 1937 liberato, insomma poco dopo purtroppo morì. Però nonostante questa repressione fascista, il Partito Comunista d'Italia fu l'unico ad avere la capacità di conservare anche nei momenti più difficili i profondi legami con il popolo, e sicuramente questo ebbe luogo anche perché c'era l'appoggio ovviamente sovietico. Di rilievo si possono ricordare, e poi anche qui vi farò diciamo dei link agli articoli e anche ai contributi che ci ricordano quel periodo, appunto forte tensione all'interno del gruppo dirigente. Nel 1938 poi arriviamo già al patto di non aggressione fra l'Unione Sovietica e la Germania, che in primo piano ed esponenti come Terracini e Camilla Ravera giudicare inaccettabile questo accordo e furono espulsi in primis dal partito per essere poi riammessi finita la guerra. Insomma, perché ricordiamo anche queste, no, queste ulteriori espulsioni, riammissioni? Perché la storia della sinistra italiana è fatta sempre di scissioni, è fatta di continue discussioni, continue espulsioni, continue scissioni, ed è questa la storia. Quindi l'incipit di quella scissione di Livorno è poi la storia che portò poi fino alla fine 1981 allo scioglimento, scusate ho detto 81 volevo dire 91, alla scissione del partito, ovviamente dopo la caduta del muro di Berlino dell'89, e dopo ovviamente la svolta di Occhetto, che commise l'errore per i comunisti che ancora ci sono oggi, basta andare a leggere il sito il Partito Comunista Movimento, ma anche il sito ufficiale dell'attuale Partito Comunista Italiano, quindi considerato come il grave errore quello di aver tradito l'ideale comunista, e quindi di aver sciolto definitivamente la storia di questo partito che nacque nel 1921. Sentiamo anche qualche contributo di questo tipo.
Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto ci è fiorito, una fede c'è nata in cuore. Noi non siamo più nell'officina, entro terra dai campi al mare, la plebe sembra la bratina, senza ideale in cui sperare. Il nostro alfine sarà l'internazionale, futura umanità. Su lottiamo l'ideale, il nostro alfine sarà l'internazionale, futura umanità.
Mentre ricordavo appunto la fine di Gramsci e l'inizio del ventennio fascista e anche nazifascista in Europa, anche se sappiamo che il partito fascista in Italia è durato molto di più il partito nazista di Hitler, insomma, anche perché è arrivato fino dalla prima alla seconda guerra mondiale. Ovviamente parlavamo di Gramsci e sicuramente ricorderemo i Quaderni dal carcere, che restano una delle grandi opere del pensiero novecentesco, al di là appunto del pensiero critico di Gramsci stesso, ovviamente un documento storico di grandissima importanza e rilevanza. Nel 1947, poi ovviamente nel clima della guerra fredda, le fortissime pressioni anche dell'amministrazione americana, quella amministrazione americana che insomma in questi giorni abbiamo visto, no, anche essere partecipe sicuramente di un processo del tutto antidemocratico, con un Trump che chiaramente ha sguinzagliato i propri seguaci in piazza contro il potere costituito, quindi non lo chiamiamo golpe solo perché, come hanno detto dei importanti giornalisti, in America non esiste l'ambasciata americana, e quindi anche se insomma la prendere e arrivare a Washington ha rappresentato qualcosa di unico nella loro politica. E vi consiglio anche di andarvi a leggere il bellissimo articolo che ha scritto la nostra Thais Palermo, sempre della redazione giornalistica, sul sito, a proposito di un approfondimento in questo senso su quello che viene considerato processo democratico e la più grande democrazia del mondo, appunto quella degli Stati Uniti. Tornando appunto al 48, si ebbe la conferma del nuovo corso politico, la clamorosa e schiacciante vittoria della Democrazia Cristiana, che ormai aveva in qualche maniera sostituito il Partito Popolare, appunto sul fronte popolare formato da comunisti e socialisti. Anni dopo, Giorgio Amendola, uno dei principali dirigenti comunisti, riflettendo su questa sconfitta, mise in evidenza il grave errore commesso dal PC nei comizi, nelle piazze, come sempre l'entusiasmo era enorme, e quindi si sopravvalutò il consenso della sinistra. In realtà il paese non poteva essere ancora fortemente condizionato dai vent'anni in cui la cultura e l'informazione erano gestiti ovviamente dal partito fascista, e quindi fu necessaria una ricostruzione. Togliatti fu preoccupato di creare nel paese un clima di coesione nazionale, quindi questa fase di ricostruzione ebbe luogo anche grazie a lui, con provvedimenti di amnistia nei confronti di ex fascisti, ma rimase risolto il problema della presenza degli apparati di Stato legati ovviamente al vecchio regime. E ovviamente facendo dei passi in avanti ovviamente si arriva poi appunto a una nuova Italia, questa Italia che esce dalla guerra ovviamente con le ossa rotte, ed ecco qui che torna ovviamente di nuovo l'America, no? Perché noi, pur perdendo la guerra, sapete, l'Europa, ci ricordiamo, è stata spaccata in due. Sicuramente i paesi del blocco sovietico sono rimasti fino all'89 con la forte influenza comunista. Noi, pur conservando il Partito Comunista fra i più forti d'Europa, siamo finiti sotto l'egida americana, e quindi con una DC che l'ha fatta da in qualche maniera da padrone, almeno nella prima fase, per quanto riguarda il gioco democratico. La nuova Italia quindi nasceva dopo un periodo di dittatura, di una sanguinosa anche guerra civile, con una Costituzione però molto avanzata, dove nell'Assemblea Costituente vediamo anche presiedere il comunista Umberto Terracini, quindi i comunisti erano comunque ovviamente molto presenti. La logica però dei blocchi, come dicevo, definita agli alta, condizionò per forza il nostro paese per oltre 50 anni, ma io direi oggi nel 2020 possiamo dire anche più, questa era una frase che magari si usava prima, e appunto impedì al governo però, e questo ormai ci sono dei documenti storici, che ci fosse un fisiologico avvicinamento politico, perché proprio nel trattato, ovviamente in maniera anche nascosta, le forze conservatrici e progressiste avevano ricevuto il diktat da parte del governo americano che i partiti comunisti non avrebbero potuto e dovuto governare in Europa. Il fattore K del Comintern, ricordiamo appunto l'organismo creato in Russia per governare insomma la rivoluzione di quel paese, che era stato acquisito anche dalla Terza Internazionale, quindi anche dai partiti comunisti europei, ovviamente era un asse per quanto riguarda la politica italiana. In realtà la stragrande maggioranza del Partito Comunista aveva accettato le regole ormai del gioco democratico, ritenendo improponibili in una società che voleva definirsi matura metodi insurrezionali, quindi chiaramente la dittatura del proletariato e monopartitismo, che erano i principi evoluti poi dalla rivoluzione russa e da Lenin prima e da Stalin poi, erano improponibili in un paese nel dopoguerra europeo. Anche sotto questo aspetto è significativo ciò che avvenne proprio nel 1948, in seguito all'attentato in cui Togliatti fu gravemente ferito. Le sue prime parole furono: mantenete la calma, e quindi era diventato anche lui un uomo di potere e pronto in qualche maniera a far parte insomma del processo democratico e di governo del paese. Però in Italia ci fu un evento istituzionale, ad esempio a Genova ci vollero un po' l'autorità e anche le capacità di Giancarlo Carlo Paglietta per convincere i partigiani, che avevano di fatto preso il controllo armato della città, a riporre appunto le armi e a rimettere il potere nelle istituzioni. Nonostante quindi l'elaborazione togliattiana della via italiana al socialismo, diciamo che l'isolamento del PC fu accentuato dalla formazione di governi di centrosinistra, dove però c'erano la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, il Partito Socialdemocratico, ma riallargamenti al Partito Repubblicano, ma certo non al Partito Comunista. Facendo dei salti nella storia, perché poi chiaramente i minuti di questo press corner sono pochi, e il PC, quanto il PC fosse un partito di lotta di governo, lo si può verificare sotto due profili: non arrivava al potere nazionale, ma prendeva il potere nelle regioni che ricordiamo essere rosse. Abbiamo sempre parlato di regioni rosse come la Toscana, l'Emilia Romagna, l'Umbria, e quindi sicuramente c'era un perenne conflitto anche fra chi governava il paese e chi governava le regioni. Con la morte di Stalin poi nel 53 in Russia cominciò anche un ripensamento di come doveva essere gestito il partito, e da qui si arriva per esempio a Ingrao, direttore dell'Unità, che molti anni dopo confesserà di non perdonarsi quella posizione, anzi di considerare l'atteggiamento assunto dal PC come il più grave errore commesso dal partito nella sua lunga e gloriosa storia, cioè liberarsi dal legame col regime totalitario sovietico ormai privo da tempo di qualsiasi connotato comunista e rivoluzionario. Da questo punto di vista sicuramente basta pensare, non so, al vero pensiero, forse puro, almeno per chi ancora così la pensa, del Che Guevara, che in qualche maniera contrastava anche i partiti comunisti cercando una vera rivoluzione in tutto il mondo per difendere veramente gli unici. E al nono congresso del Partito Comunista nel 66 si manifestarono apertamente linee contrapposte, quella moderata che portava addirittura all'unificazione di nuovo col Partito Socialista e una di sinistra che rivendicava invece maggiore severità, e gli esponenti di punta di questo dibattito furono Giorgio Amendola, di nuovo Pietro Ingrao, e poi la linea del PC, ovviamente anche con i nuovi dirigenti Paglietta appunto ed Enrico Berlinguer, che si affaccia un po' sulla scena e ricorderemo per sempre questo nome e per tutto ciò che ha rappresentato, poi tutto per quanto riguarda fino purtroppo al compromesso storico con Aldo Moro, che portò poi alla morte, il rapimento e la morte del leader della DC nel 78. Nel 68 l'anno degli studenti, quello che abbiamo, io sono nato nel 68, ma tutte le rivoluzioni dell'Università di Torino, appunto gli studenti, nel 69 l'autunno caldo, quello che poi portò a decisioni importanti e conflitti forti in Italia, e quindi la stagione dei rinnovi contrattuali in cui riemersero la combattività operaia. Longo intuì che il nuovo potenziale di lotta di cambiamento, ma c'era anche una deriva estremistica dei movimenti studenteschi, insomma porta ad arrivare anche a conoscere nomi nuovi come la CGIL di Bruno Trentin, e poi quel revisionismo che comincia a smarcare in tutta Europa i partiti comunisti da quelli russi e da quelli cinesi. Insomma il percorso, come voi capite, è lungo e non è sicuramente purtroppo iscrivibile in 20 minuti di trasmissione. Volevo soltanto ricordarvi di andare ad approfondire questi 100 anni di cui parleremo anche eccessivamente, in qualche maniera intervisteremo, e soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia vanno sicuramente ricordati per festeggiare, appunto, per chi vuole festeggiare, ma per ricordare, ecco, posso dire, è forse più un pensiero più universale, per ricordare quello che sono stati 100 anni appunto dalla nascita di questo partito, che comunque potete pensarla come volete, anche persone che hanno rappresentato la destra italiana hanno sicuramente comunque fatto la storia dell'Europa, del mondo e anche del nostro paese. Ovviamente tutto ciò si conclude, come dicevo prima, dopo l'89 e con quella svolta decisiva di Achille Occhietto, che è divenuto segretario dopo che il partito era stato guidato per un certo tempo da Alessandro Natta, decise proprio in relazione anche al crollo dell'URSS e dei regimi satelliti di accelerare quella trasformazione del Partito Comunista, e decide il cambiamento di simbolo e di nome. Senza precedenti, appassionato e drammatico, attraversò il partito e chiaramente fece quello che poi fu anche aspramente criticato, un grandissimo coraggio anche contro quelli che non erano d'accordo, convinti della necessità di mantenere viva appunto la forza comunista, consapevole della propria storia. Al 20° congresso nel 1991 appunto il Partito Comunista Italiano si scioglie e promuove una nuova formazione, il cosiddetto Partito Democratico della Sinistra, che oggi ricordiamo si chiama solo Partito Democratico. Che cosa dire dell'attuale Partito Democratico rispetto a questi 100 anni? Probabilmente molti di noi non lo riconoscono più come il partito, come il figlio di quel partito, il nipote o il bisnipote del Partito Comunista che ebbe vita dalla scissione del 1921 al Partito Socialista. E non è solo il Partito Democratico che ha rinnegato forse quei principi, basta pensare anche nel 1998 Fausto Berlinotti, segretario di Fondazione Comunista, che decise di far cadere il governo Prodi, è stato oggi comunque è attaccato denunciato oggi da chi gestisce l'attuale Partito Comunista Italiano, in qualche maniera rinnovato, pensando che anche lo stesso Bertinotti ha sicuramente rinnegato l'ideale comunista. Qual è questo ideale comunista? Sta a voi riflettere e dirlo. Questo era quello che io vi potevo diciamo riassumere in questo ricordo di questi 100 anni. È la prima volta che magari lo ricordiamo, ma sicuramente avremo modo e avrete modo di approfondire. Io vi indicherò sicuramente gli articoli che possono, dal punto di vista storico, andare a ricordare quel periodo, e soprattutto con i documenti dell'epoca originari. Rimanete collegati sul nostro sito e magari anche seguite la mia trasmissione il prossimo martedì dalle 20 in diretta alle 21:30, perché forse avremo degli interventi in diretta di un certo spessore e di un certo qualità nel ricordare questi 100 anni. Buona giornata a tutti e vi invito ad ascoltare le prossime trasmissioni in onda poco nel palinsesto di Radio Città Aperta, fra altre cose la bella trasmissione Parole e Voci condotta da Alessandra Paparelli e Vanni Maddalon, con i soliti interventi mattutini, cantautori diretta, e il solito intervento Giordano San Giorgi, il patron del MEI, che ci aggiorna anche sulla situazione con le istituzioni per quanto riguarda il problema musicale e culturale, soprattutto in questo periodo di pandemia. Buona giornata a tutti, Massimo Montens vi saluta. Ha ha ha.